credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Gita al faro di Virginia Woolf.
La piccola Cam passò sfiorando il cavalletto. Non si fermò per Banks e Lily Briscoe, sebbene Banks, che avrebbe voluto avere una figlia sua, le tendesse la mano. Non si fermò per il padre, che pure sfiorò, né per sua madre, che la chiamò «Cam, vieni un momento». Sparì come un uccello, una pallottola, una freccia. Spinta da quale desiderio? Tirata da chi? Lanciata dove? Chi poteva saperlo? Ma quando la signora Ramsay chiamò per la seconda volta
«Cam!»,
il proiettile si fermò a metà traiettoria e Cam se ne tornò indietro, svogliatamente, cogliendo una foglia mentre passava, dalla madre. La signora Ramsay si chiedeva che cosa sognasse, vedendola a tal punto immersa in un suo pensiero mentre se ne stava là, che dovette ripetere due volte il messaggio. «Chiedi a Mildred se Andrew, la signorina Doyle e il signor Rayleigh sono tornati». Sembrava che le parole cadessero in un pozzo, dove l'acqua era chiara, sì, ma straordinariamente deformante. Così che nell'istante stesso in cui piombavano giù, era possibile vedere le parole torcersi per disegnare chissà mai quale intreccio sul fondo della mente della bambina. Che cosa avrebbe riferito Cam alla cuoca? La signora Ramsay se lo chiedeva. E in verità, soltanto attendendo con pazienza, e dopo aver ascoltato che in cucina c'era una vecchia con le guance rosse che beveva il brodo da una zuppiera, la signora Ramsay riuscì infine a ridestare quell'istinto pappagallesco che aveva assorbito con grande precisione le parole di Mildred ed era ora in grado di riferirle, se si sapeva aspettare, in una cantilena incolore. Appoggiandosi ora su un piede, ora sull'altro, Cam ripeté le parole. «No, non sono tornati e ho detto a Ellen di sparecchiare il tavolino del tè». Dunque Minta Doyle e Paul Rayleigh non erano tornati. Questo poteva significare, pensò la signora Ramsay, una cosa soltanto. Lui si era dichiarato e lei doveva accettarlo o rifiutarlo. Quella passeggiata insieme dopo colazione, sebbene Andrew fosse con loro, che altro poteva significare? Se non che lei aveva deciso, a ragione, pensava la signora Ramsay, che aveva molto, molto affetto per Minta, di accettare quel caro ragazzo, che forse non era brillante, ma d'altro canto, pensava la signora Ramsay, rendendosi conto che James le tirava il vestito perché continuasse a leggere del pescatore e di sua moglie, nel profondo del suo cuore preferiva infinitamente gli sciocchi agli uomini intelligenti che scrivevano tesi, Charles Dunsley, per esempio. In ogni caso, in un senso o in un altro, ormai doveva essere accaduto. Continuò a leggere.
«Ah, moglie», disse il pescatore, «perché dovremmo essere re? Non voglio essere re». «Bene», disse la moglie, «se tu non vuoi essere re, lo sarò io. Vai dall'Alaska perché io sarò re». «Entra o esci, Cam»,
disse, sapendo che Cam era tratta solo dalla parola Alaska e che tra un minuto avrebbe cominciato a impazientirsi e a litigare con James, come sempre. Cam se ne fuggì via. La signora Ramsay continuò a leggere, sollevata, perché lei e James avevano gli stessi gusti e stavano bene insieme.
«E quando giunse al mare, il cielo era cupo e l'acqua si sollevava dal fondo e aveva un odore di marcio. E lui si avvicinò alla riva e disse: "Lasca, lasca giù nel mare, vieni, vienimi a parlare, poiché mia moglie, che nulla sa, vuol fare solo la sua volontà". «Ebbene, che cosa vuole dunque?» chiese l'Alaska.
Lei non voleva che James crescesse mai d'un solo giorno, pensò la signora Ramsay, e neppure Cam. Quei due avrebbe voluto conservarli sempre così com'erano, diavoli di malizia, angeli di delizia, senza vederli mai crescere e trasformarsi in mostri dalle gambe lunghe. Nulla poteva ricompensare della perdita. Erano più felici ora di quanto sarebbero mai stati. Un servizietto da tè da 10 pence rendeva Cam felice per giorni. Li sentiva sgambettare e chiacchierare sul pavimento al piano di sopra appena si svegliavano. Venivano correndo lungo il corridoio. Poi la porta si spalancava e loro entravano freschi come rose, gli occhi spalancati, svegli e attenti. Come se quel loro irrompere nella sala da pranzo dopo la prima colazione, come facevano tutti i giorni della loro vita, costituisse per loro un autentico avvenimento. E così per tutte le cose, una dopo l'altra, tutto il giorno, fino a quando lei saliva ad augurargli la buonanotte e li trovava intrappolati nei loro lettini, come uccelli tra ciliegia e lamponi, a inventare ancora storie su qualche piccolo non nulla, qualcosa che avevano sentito, qualcosa che avevano raccolto in giardino. Avevano tutti i loro piccoli tesori. E allora lei scendeva e diceva al marito: perché devono crescere e perdere tutto questo? Non saranno mai più così felici. E lui si infuriava. Perché avere un'immagine così cupa della vita, diceva. Non è ragionevole. Perché era strano. E lei era certa fosse vero che con tutte le sue malinconie e la sua disperazione, lui era più felice in complesso, più fiducioso di lei, meno esposto alle preoccupazioni umane. Forse era questo. Aveva sempre il suo lavoro in cui rifugiarsi. Non che lei fosse pessimista, come lui le accusava di essere. Soltanto pensava alla vita e davanti agli occhi le si presentava un breve spazio di tempo, i suoi 50 anni. Era là, davanti a lei, la vita. La vita, pensò. Ma non finì il suo pensiero. Esistevano gli eterni problemi, la sofferenza, la morte, i poveri. Eppure lei aveva detto ai suoi figli: voi dovrete affrontare tutto questo. Lo aveva detto senza sosta a 8 persone. Per questa ragione, sapendo che cosa li attendesse, amore e ambizione e triste solitudine in luoghi desolati, pensava spesso: perché devono crescere e perdere tutto? E allora si diceva, brandendo la spada contro la vita: sciocchezze, saranno perfettamente felici. Voltò la pagina. Mancavano poche righe. Così avrebbe finito la storia, anche se l'ora d'andare a dormire era già passata. Si stava facendo tardi, glielo diceva la luce nel giardino. E lo sbiancare dei fiori, una sfumatura grigia nelle foglie, cospiravano per destare in lei una sensazione di ansia. Dapprima non comprese a cosa potesse riferirsi. Poi ricordò. Paul e Minta ed Andrew non erano tornati. Tornò a riportarsi alla memoria il piccolo gruppo sulla veranda davanti alla porta dell'anticamera che se ne stava a guardare il cielo. Andrew aveva la rete, il cesto, dunque intendeva andare a caccia di granchi e altre cose. E dunque si sarebbe arrampicato su uno scoglio. Sarebbe stato tagliato fuori. O tornando in fila indiana lungo uno di quei piccoli sentieri alti sulla scogliera, uno di loro poteva scivolare. Sarebbe rotolato giù, si sarebbe sfracellato. Si stava facendo davvero buio. Ma non cambiò in alcun modo la voce mentre finiva la storia e aggiunse, chiudendo il libro e pronunciando le ultime parole come se le avesse inventate lei stessa, lo sguardo fisso negli occhi di James:
e sono sempre là, sempre in vita, proprio adesso. E così finisce,
disse, e vide che negli occhi di lui, mentre moriva l'interesse per la storia, qualcos'altro ne prendeva il posto. Qualcosa di esitante, pallido, come il riflesso d'una luce. E lui ad un tempo guardava e si stupiva. Volgendosi, lei guardò oltre la baia. E là, infatti, i movimenti irregolari che percorrevano le onde, prima 2 brevi raggi, poi uno lungo e regolare, si vedeva la luce del faro. Era stato acceso. Tra un momento le avrebbe chiesto: «Andremo al faro?» E lei avrebbe dovuto rispondere: «No, non domani. Tuo padre dice di no». Fortunatamente venne Mildred a chiamarli e la confusione li distrasse. Ma James continuò a guardarsi alle spalle mentre Mildred lo conduceva via. E lei era certa che pensasse: «Non andremo al faro domani». E pensò che l'avrebbe ricordato per tutta la vita. «No», si disse riunendo alcune delle immagini che aveva ritagliato: un frigorifero, una falciatrice, un uomo in frac. «I bambini non dimenticano mai». Per questo era tanto importante che cosa si diceva e che cosa si faceva. Ed era un sollievo quando andavano a letto, perché ora non era più costretta a pensare a nessuno. Poteva essere se stessa e starsene sola. E di questo ora sentiva spesso l'esigenza di pensare. No, neppure di pensare, di restare in silenzio, di restare sola. L'essere e l'agire, espansivo, scintillante, espressivo, svaporava. E ci si ritraeva con una certa solennità nei confini di se stessi. Un nucleo di oscurità in forma di cuneo. Qualcosa di invisibile agli altri. Interrompendo il lavoro, alzò lo sguardo ad incontrare il raggio del faro. Il lungo raggio immobile, l'ultimo dei tre. Il suo raggio. Poiché, guardandole sempre a quell'ora, in quello stato d'animo, non era possibile non affezionarsi in particolare ad una delle cose che si vedevano. E quella cosa, quel lungo raggio immobile, era il suo. Spesso si scopriva a rimanere seduta e a guardare. Rimanere seduta e guardare. Con il lavoro tra le mani, fino a diventare la cosa che guardava, quella luce, per esempio. E con quella sorgeva una piccola frase che le giaceva nella mente, come quella: «I bambini non dimenticano, i bambini non dimenticano», che lei allora ripeteva e cominciava ad ampliare. «Finirà, finirà», diceva. «Verrà, verrà». Quando di colpo aggiunse: «Siamo nelle mani di Dio». Suo marito si volse e la vide. Ah, era bella, più bella che mai, pensò. Ma non poteva parlarle, non poteva interromperle. Era ansioso di parlarle ora che James era andato e che lei era infine sola. Ma decise per il no. Non l'avrebbe interrotta. Era lontana da lui ora, nella sua bellezza, nella sua tristezza. L'avrebbe lasciata sola e la oltrepassò senza una parola, sebbene lo facesse soffrire vederla così distante, non poterla raggiungere, non poter far nulla per aiutarla. E l'avrebbe nuovamente oltrepassata senza una parola se lei, proprio in quel momento, non gli avesse liberamente e spontaneamente dato quello che sapeva bene lui non le avrebbe mai chiesto. E non lo avesse chiamato, non avesse preso lo scialle verde dalla cornice del quadro e non fosse andata da lui, poiché sapeva che lui desiderava proteggerla. Minta, osservò Andrew, era una buona camminatrice. Vestiva in modo più pratico delle altre donne, gonne corte e knickerbocker neri. Saltava nei ruscelli e le attraversava sguazzando. A lui piaceva quella brusca avventatezza, ma capiva che non andava. Un giorno o l'altro avrebbe finito per ammazzarsi nel modo più stupido. Sembrava non avesse paura di niente, se non dei tori. Alla semplice vista d'un toro in un prato, alzava le braccia e fuggiva gridando. Il modo migliore per infuriare un toro, naturalmente. Ma non si vergognava affatto di riconoscerlo. Questo bisognava ammetterlo. Sapeva di essere spaventosamente vile nei confronti dei tori. Immaginava di essere stata sballottata nella carrozzina quando era piccola. Sembrava non le importasse quello che diceva o faceva. Di colpo si era seduta sull'orlo del precipizio e si era messa a cantare, e tutti avevano dovuto unirsi e cantare in coro, urlando a squarciagola. Ma sarebbe stato fatale lasciare che la marea montasse e coprisse tutto il terreno prima che loro arrivassero alla spiaggia. Fatale, riconobbe Paul, balzando in piedi, e mentre scendevano, scivolando, continuava a citare la guida. Queste isole sono giustamente celebri per i grandi panorami, simili a parchi, e per il numero e la varietà delle curiosità marine. Una volta arrivati alla spiaggia, si separarono, lui andando verso il naso del Papa, togliendosi le scarpe e arrotolandoci dentro le calze, e lasciando che la coppia badasse a se stessa. Nancy sguazzò fino ai suoi scogli e cercò le sue pozze d'acqua, e lasciò che la coppia badasse a se stessa. Si accovacciò, sfiorando gli anemoni di mare lisci come gomma, incollati come masse di gelatina al fianco degli scogli. Fantasticando, trasformò la pozza d'acqua in un mare e mutò i pesciolini in squali e balene e distese vaste nubi su quel piccolo mondo, alzando la mano contro il sole. E così portò tenebra e desolazione, come fosse stata Dio, a milioni di creature innocenti ed ignoranti. E poi allontanò di colpo la mano e lasciò che la luce del sole tornasse a sommergere il mondo. Ascoltando le onde, accovacciata sulla pozza d'acqua, fantasticava. Andrew gridò che la marea stava salendo e lei saltò sguazzando le onde basse sulla riva e corse su per la spiaggia e venne trascinata dal suo stesso impeto e dal desiderio di velocità proprio dietro uno scoglio e là... Oh cielo! Uno nelle braccia dell'altra vide Minta e Paul, che si stavano probabilmente baciando. Era scandalizzata, indignata. Lei e Andrew si misero le scarpe e le calze in silenzio, senza dire una sola parola dell'accaduto. Anzi, si parlarono in modo piuttosto brusco. «Non è colpa nostra», pensavano entrambi. Non avevano voluto quella terribile seccatura. Però Andrew si sentiva imbarazzato che Nancy fosse una donna, e Nancy che Andrew fosse un uomo, e si allacciarono con molto scrupolo le scarpe e strinsero forte i nodi. Soltanto quando si erano ormai arrampicati di nuovo in cima allo scoglio, Minta gridò d'aver perduto la spilla della nonna. La spilla della nonna, il solo gioiello che possedesse, un salice piangente, dovevano certo ricordarselo, ornato di perle. Dovevano averla vista, disse, le guance legate di lacrime. La spilla con cui la nonna si era appuntata il cappello fino all'ultimo giorno della sua vita. Ora l'aveva perduta. Avrebbe preferito perdere qualsiasi altra cosa. Sarebbe tornata indietro a cercarla. Tornarono tutti indietro. Frugarono e cercarono e guardarono. Tenevano la testa curva e parlavano brevemente, in modo brusco. Paul Reilly cercò come un pazzo intorno allo scoglio dove si erano seduti. Tante smanie per una spilla era proprio una cosa che non andava, pensò Andrew, mentre Paul gli diceva di cercare con molta attenzione tra questo e quel punto. La marea cresceva velocemente. In un minuto il mare avrebbe ricoperto il luogo in cui si erano seduti. Ora non c'era neanche la più lontana speranza di trovarle. «Verremo tagliati fuori!» urlò Minta, improvvisamente terrorizzata. Come se potesse essercene il pericolo. Era come per i tori, non controllava le sue emozioni, pensò Andrew. Le donne non le controllavano. Il povero Paul dovette calmarla. Gli uomini, Andrew e Paul, si fecero di colpo molto virili e diversi dal consueto, si consigliarono brevemente e decisero che avrebbero piantato il bastone di Reilly nel punto in cui si erano seduti e sarebbero tornati alla bassa marea. Ora non c'era altro da fare. Se la spilla era là, sarebbe stata là anche al mattino, la rassicurarono. Ma lei continuava a singhiozzare per tutto il tragitto fino in cima allo scoglio. Era la spilla della nonna. Avrebbe preferito perdere qualsiasi altra cosa. E tuttavia Nancy sentiva, sebbene potesse davvero rimpiangere la perdita della spilla, che non piangeva soltanto per quello. Piangeva per qualcos'altro. Potremmo tutti sederci a piangere, pensò. Non sapeva perché. Paul e Minta camminavano davanti e lui la consolava e le spiegava che era celebre per la capacità di ritrovare le cose. Una volta da bambino aveva trovato un orologio d'oro si sarebbe alzato all'alba ed era certo che l'avrebbe trovata. Lei rispose che non voleva neanche sentirgli dire che si sarebbe alzato all'alba. La spilla era perduta, lo sapeva. Aveva avuto un presentimento quando l'aveva messa quel pomeriggio. E lui decise segretamente che non gliel'avrebbe detto, ma sarebbe scivolato silenziosamente fuori di casa all'alba, quando tutti dormivano. E se non fosse riuscito a trovarla, sarebbe andato ad Edimburgo a comprargliene un'altra, uguale a quella, ma più bella. Avrebbe dimostrato di che cosa era capace. E quando uscirono sulla collina e videro le luci del paese ai loro piedi, le luci che si accendevano all'improvviso una ad una, sembravano altrettanti avvenimenti che gli sarebbero accaduti. Il suo matrimonio, i suoi figli, la sua casa. E pensò nuovamente, quando uscirono sulla strada ombreggiata da alti cespugli, che si sarebbero rifugiati insieme nella solitudine e avrebbero camminato e camminato, lui guidandola sempre, lei stringendoglisi al fianco, come faceva ora. Quando giunsero al crocicchio, pensò che stupefacente esperienza avesse vissuto. Doveva dirla a qualcuno, alla signora Ramsay, naturalmente, poiché gli mozzava il fiato pensare che cosa era stato, che cosa aveva fatto. Era stato di gran lunga il peggior momento della sua vita, quando aveva chiesto a Minta di sposarlo. Si sarebbe rivolto direttamente alla signora Ramsay, poiché sentiva in qualche modo che era stata lei a spingerlo a farlo. L'aveva convinto a credere di poter fare qualsiasi cosa. Nessun altro lo prendeva sul serio. Ma lei l'aveva spinto a credere di poter fare tutto quello che voleva. Oggi si era sentito addosso agli occhi di lei tutto il giorno, che lo seguivano, sebbene lei non dicesse una sola parola, come se gli dicesse: «Sì, può farlo. Io credo in lei. Me lo aspetto da lei». Gli aveva fatto provare tutte quelle cose e appena fossero stati di ritorno cercò le luci della casa alte sulla baia. Sarebbe andato da lei e le avrebbe detto: «L'ho fatto, signora Ramsay, grazie a lei». E svoltando nel viale che conduceva alla casa vide le luci muoversi alle finestre del piano superiore. Dunque dovevano essere terribilmente in ritardo. La gente si preparava per la cena. Dunque Nancy era andata con loro, pensava la signora Ramsay, chiedendosi mentre deponeva una spazzola, prendeva un pettine e rispondeva:
«Avanti!»
A un colpo battuto alla porta. Entrarono Jasper e Rose. Se la presenza di Nancy avrebbe reso meno o più probabile che accadesse qualcosa. Lo rendeva meno probabile in qualche modo. Così sentiva la signora Ramsay, affatto irrazionalmente, se non perché, dopo tutto, una catastrofe di tale portata non era probabile, non potevano essere annegati tutti. Jasper e Rose dissero che Mildred voleva sapere se aspettare per la cena.
«Neanche per la regina d'Inghilterra»,
disse con enfasi la signora Ramsay.
«Neanche per l'imperatrice del Messico»,
aggiunse ridendo a Jasper, perché lui aveva lo stesso vizio della madre, anche lui esagerava. «E se voleva», disse mentre Jasper andava a portare il messaggio, «Rose poteva scegliere quali gioielli lei dovesse indossare». Quando ci sono 15 commensali non si possono rimandare le cose all'infinito. Cominciava ad essere un po' in collera con loro per il ritardo. Era scortese da parte loro e la infastidiva, aggiungendosi alla preoccupazione per loro che avessero scelto proprio quella sera per essere in ritardo, quando lei voleva che la cena riuscisse particolarmente bene, dal momento che William Banks aveva infine acconsentito a cenare con loro. E quella sera c'era il capolavoro di Mildred, lo stufato di manzo, il beef and daub. Tutto dipendeva dal fatto che il cibo venisse servito nell'esatto momento in cui era pronto. Il manzo, l'alloro, il vino, tutto doveva essere proprio al punto giusto. Rimandare la cena era fuori questione. Eppure proprio quella sera loro erano usciti e tornavano tardi e le portate dovevano aspettare e dovevano essere tenute in caldo. Lo stufato si sarebbe rovinato. Jasper le offrì una collana d'opale, Rose una collana d'oro. Quale stava meglio con l'abito nero? Quale, infatti, disse la signora Ramsay distrattamente, guardandosi allo specchio il collo e le spalle, ma evitando il viso.
«Scegliete, cari, scegliete»,
disse, sperando che decidessero in fretta. Ma lasciò che scegliessero con calma. In particolare lasciò che Rose prendesse questo o quel gioiello e lo tenesse contro l'abito nero, poiché la piccola cerimonia che veniva compiuta tutte le sere era quello che a Rose piaceva di più, lei lo sapeva. Aveva una sua segreta ragione per dare tanta importanza alla scelta di quello che la madre avrebbe indossato. Quale fosse la ragione, la signora Ramsay se lo chiedeva, mentre rimaneva ferma per permetterle di agganciare la collana che aveva scelto, indovinando, sulla base del suo passato, un profondo, sepolto, inesprimibile sentimento che all'età di Rose si prova per la propria madre. Come tutti i sentimenti rivolti a noi stessi, pensò la signora Ramsay, rendeva malinconici. Era così poco quello che si poteva dare in cambio. E quel che Rose provava era assolutamente sproporzionato nei confronti di quel che lei in realtà era. E Rose sarebbe cresciuta. E Rose avrebbe sofferto, immaginava, con quei sentimenti profondi. E disse che ormai era pronta e sarebbero scesi. E Jasper, che era l'uomo, doveva darle il braccio. E Rose, che era la signora, doveva portarle il fazzoletto. Le diede il fazzoletto. E che altro? Oh sì, avrebbe potuto far freddo. Uno scialle. Sceglimi uno scialle, disse, perché avrebbe fatto piacere a Rose, che sembrava destinata a soffrire tanto.
Sono tornati,
esclamò, ascoltando il chiasso che saliva dall'anticamera. E di colpo si sentì molto più in collera con loro che sollevata. E poi si chiese, era accaduto. Sarebbe scesa e gliel'avrebbe detto. Ma no, non potevano dirle nulla, non con tutta quella gente intorno. Così doveva scendere e cominciare la cena e aspettare. E come una regina che, scorgendo i suoi sudditi radunati nel salone, li guarda dall'alto e scende tra loro e risponde silenziosamente al loro omaggio e accetta la loro devozione e i loro inchini, Paul non mosse un muscolo, ma guardò fisso davanti a sé mentre lei passava. Scese e attraversò l'atrio e chinò appena il capo, come accettando quel che loro non potevano dire, il loro omaggio alla sua bellezza. Ma si fermò. Si sentiva odore di bruciato. Avevano forse fatto cuocere troppo lo stufato, si chiese, purché non fosse così. Quando il risuonatore forte del gong annunciò solennemente, con autorevolezza, che tutti quanti erano dispersi un po' ovunque, nelle mansarde, nelle camere da letto, nei loro piccoli personali rifugi, a leggere, a scrivere, a dare l'ultimo tocco alla pettinatura, a allacciarsi il vestito, dovevano abbandonare le loro abitazioni e i piccoli oggetti rimasti sui tavolini da bagno e sui tavolini da toeletta e i romanzi sui tavolini da notte e i diari tanto segreti, e riunirsi nella sala da pranzo per la cena.
Rosario Tronolone ha presentato Gita al faro di Virginia Woolf. Ha collaborato al microfono Francesca Rossiello. Adattamento radiofonico di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.